la collaborazione, ma per questo cammino insieme che stiamo svolgendo ormai da anni. E la conversazione di questa sera dà inizio a quello che vuole essere il maggior culturale di questa comunità parrocchiale, per cui abbiamo pensato di fare una cosa proprio bella con il professor Becchetti, con un tema naturalmente attuale e che il professor Becchetti subito introdurrà dopo la presentazione della nostra professoressa. Volevo ringraziare tutti i rappresentanti di diverse associazioni che sono qui, con le quali siamo entrati in dialogo in questi anni e che vorrei conservare per il bene di questa città, e naturalmente saluto tutti gli amministratori che sono qui e grazie per la loro presenza. A te la parola.
Buonasera, mi chiamo Cristina Mariano, stamattina il professor Becchetti ha aperto la direzione della scuola Francavilla e quindi abbiamo avuto il piacere di vedere insomma tutti noi ragazzi e docenti la sua capacità di affrontare alcuni temi molto difficili, ma in un modo che sono stati resi veramente piacevoli e alla portata dei ragazzi e di un pubblico, insomma, di ragazzi che si avvicinavano a temi che hanno stimolato ancora di più la loro riflessione e le domande che sono poi venute fuori. Allora, se noi non facevo le volte di parlare di suo professore, e quindi il professor Becchetti si laurea in scienze politiche presso l'Università di Roma nel 1988. Dopo aver conseguito un Master in Economics presso la London School of Economics, consegue il dottorato in economia politica alla Sapienza nel 1994 e un PhD ad Oxford nel 1996. Autore di circa 500 lavori tra pubblicazioni scientifiche, working paper, di numerosi volumi divulgativi, tra i quali il metodo Nomics, neuroscettici, il mercato siamo noi, tra i primi 66 economisti nel mondo con due indagini pubblicate su riviste scientifiche, 18° nella sezione di economia della felicità e 42° in quello di social capital e social knowledge. I principali temi di ricerca riguardano l'economia comportamentale e ambientale, i rapporti tra etica e finanza, tra responsabilità sociale di impresa e performance e le determinanti della felicità e del benessere. È consigliere economico del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e coordinatore della Task Force Sostenibilità e Resilienza della Regione Lazio. È direttore del Master in Development Economics and International Cooperation dell'Università di Roma Tor Vergata. È membro del Comitato Promotore delle Settimane Mondiali Cattolici Italiani e tra i promotori della Scuola di Economia Civile. Dal 2005 al 2014 è stato presidente del Comitato Etico della Banca Popolare Etica. Dal 2009 è direttore scientifico della Fondazione Achille Grandi. Dal 2007 è direttore del sito www.benecomune.net. Nel 2010 diviene portavoce della campagna 005 sulla tassa sulle transazioni finanziarie. Dal dicembre 2010 è autore del blog su Repubblica.it La felicità sostenibile, dove affronta i temi dell'economia civile, della macroeconomia e della finanza etica. È editorialista di Avvenire e membro del comitato scientifico del Corriere della Sera Buone Notizie. Dal 2013 è cofondatore e presidente del comitato tecnico di Nuova Economia per Tutti. Dal 2017 è presidente del comitato promotore di Ion by Community, impresa sociale SRL, il portale spin-off di Next Nuova Economia per Tutti, creato come base informativa dei cittadini per esercitare il voto col portafoglio. È cofondatore di Jolson.com, un portale online che distribuisce i prodotti delle aziende italiane più attente alla sostenibilità sociale e ambientale. A gennaio 2021, nominato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora è un ecologica, membro del comitato di esperti per il supporto al G20 ambiente e membro del comitato per la bioeconomia e la fiscalità. Beh, da tutte queste ambiti che ho citato, sentiremo stasera dalle due parole molti dei temi che fanno parte del suo curriculum vitae. Stamattina l'abbiamo ascoltato sui temi della felicità, della generatività, del bene comune e aspetti che ho ritrovato dando un quarto di pomeriggio cercavo di trovare per stasera un aggancio diverso rispetto a stamattina, rispetto anche all'ambiente diverso rispetto a scuola, e mi sono ritrovata nella mia biblioteca poco cartacea quel libricino di Papa Francesco, Ti voglio felice, e a fianco il suo libro Rinnovabili. Quindi riaprendo l'introduzione a quel libro che riporta l'episodio della Vaticana come esempio di come i cristiani siano improntati alla felicità nel suo percorso di vita. Lui intanto ci spiegherà in che modo la felicità che io all'università mi hanno approcciato all'economia come la scienza giusta, per cui se tu parlare da un economista di felicità è già per sé uno stimolo, ma vi renderete conto che ci sta tutta, per cui lascio a lui la parola.
Grazie molte. Non mi era stato intervenuto, quindi mi sento spostato per stare in piedi. Intanto non è che per la lettura di questo curriculum, se io non conoscessi questa persona, mi sarebbe antipaticissimo. Queste cose sono insopportabili, invece no, non è così in mano. E poi ecco, sentivamo questa cosa del ministero, un'altra cosa divertente del nostro paese è che ogni governo cambia il nome dei ministeri, quindi c'è da perdere la testa. Io ho lavorato per il MASMA, che è il Ministero per la tutela del territorio e del mare, che poi è diventato MITE, transizione ecologica, e adesso si chiama MASE, però almeno il stradale, il navigatore, ancora lo chiama, non è che cambia ogni volta, è sempre quello, il Ministero dell'Ambiente, vabbè, penso per dirvi una battuta. Ma allora ecco, dato il posto in cui siamo, io partirei non come siamo partiti con i ragazzi stamattina da scuola, ma dal fatto che poi il lavoro che noi stiamo facendo con l'economia civile non è altro che un modo di rileggere e declinare la dottrina sociale della Chiesa. Che cos'è la dottrina sociale della Chiesa? È la comunità dei credenti che di fronte ai problemi dei propri tempi si riunisce e cerca di capire come affrontarli, come risolverli, no? Quindi pensate, è nata da Rerum Novarum, era il problema della questione operaia, eccetera. Oggi siamo di fronte a un nuovo mondo, no? Un mondo che nei Vangeli di Gesù non ci stava, perché la rete lo diceva, internet, intelligenza artificiale, tutte cose nuove che dobbiamo imparare a affrontare alla luce, diciamo, di quelli che sono i nostri valori. E quindi ci sono dei principi mutabili nella dottrina sociale che, se li vedete, sono quelli là. Tra l'altro è molto interessante come in questo momento, e che vuol dire che siamo attrattivi, perché mai come oggi i laici parlano, non era così quando eravamo ragazzi, no? Papa Francesco, la Laudato Si, no? Piace tantissimo in tutti gli ambienti, però anche non cristiani, quindi. E i pilastri sono sempre quelli, il primato della persona, il primato del lavoro, l'opzione per gli ultimi, il bene comune, quindi tutte le cose che sentirete sono modi, se vogliamo, più moderni ed attuali di declinare queste cose. Quindi il punto qual è? Come economisti civili noi cosa facciamo? Iniziamo con l'idea di essere dei medici della società. Cioè, la società è malata, ha una serie di problemi e noi vogliamo provare a risolverli, ok? E quindi la prima cosa da fare è studiare l'anatomia, capire quali sono i problemi della società di oggi. Dopo bisogna avere però un'idea di salute, che per noi appunto è quella della felicità, cioè cosa si fa per guarire una persona, sappiamo la salute cos'è in medicina, ma però la salute di un corpo sociale qual è? La salute di un corpo sociale, bene comune, è
creare le condizioni affinché le persone possano essere felici, possano realizzare la propria vita, ok? E questa è un po' l'idea. Infine bisogna avere delle ricette. Dicevo stamattina ai ragazzi che se vuoi andare dal medico, il medico si mette le mani nei capelli, vi parla per il 90% di quanto è brutto il male che avete e poi vi saluta, no, come fanno anche i miei colleghi che raccontano sventure, non è che siete molto contenti. Quando andate dal medico volete almeno una ricetta, una medicina. Quindi noi cerchiamo di parlare di quelle che sono le risposte, le ricette ai problemi di oggi. E non finisce qui il compito dell'economista civile, dovrebbe essere quello di scendere in campo, quindi accompagnare tutti i percorsi di speranza, di fiducia. Questo, quindi la mia storia è stata col commercio consolidale, con la banca etica, con la finanza etica, poi facendo nascere Next e Giusto, cioè cercare di dare fiducia, ok? Di accompagnare quei segni di cambiamento che ci fanno capire che le cose possono cambiare. Allora, innanzitutto, quindi, mentre oggi partiamo, invertiamo adesso, partiamo dai problemi, poi la felicità e poi le risposte. Beh, i problemi è molto semplice, noi viviamo in un mondo, e questa è la mia slide preferita, vedete, Bharata Dasgupta che ha fatto questo studio per la corona britannica sulla biodiversità, è stato il primo economista a messo assieme ambiente e ecologia, e ci fa la storia dell'umanità in 2000 anni con questi dati, dice guarda, abbiamo fatto delle cose straordinarie. Io dico sempre, quando guardiamo alla storia, noi dobbiamo avere sempre tre atteggiamenti, se ne manca uno è squilibrato, gratitudine, denuncia e speranza. Denuncia ci vuole, tutto quello che non va ci fa arrabbiare, gratitudine perché comunque, ragazzi, è una roba incredibile, speranza è perché non deve mai mancare la speranza. Allora, guardando questo, voi vedete che in 2000 anni, dall'anno della nascita di Cristo a oggi, siamo passati da 230 milioni a 8 miliardi. Siamo passati da 23 anni a 73 anni di aspettativa di vita, da noi molto di più in Italia, quella è la media mondiale. L'Italia, pensate, nel 1860, l'anno dell'unità d'Italia, si viveva in media 28 anni in Italia. Noi vi ricordate che da ragazzi, i nostri genitori, ancora la mortalità infantile era molto, molto forte, no? E quindi però questo vuol dire che noi abbiamo creato un sistema economico che è eccezionale nel fare una cosa, creare beni e servizi a raffica, a massa, prodotti, ok? Oggi è interessante, proprio mentre arrivo da voi, l'ultima notizia che ho letto sui social, che l'Unione Europea ha fatto una legge contro l'obsolescenza programmata, perché diciamo una mania del sistema economico, siccome bisogna vendere tanto, allora bisogna fare le cose che durano poco, se durano troppo non si vende abbastanza, ok? E quindi questo è stato quello che abbiamo fatto finora. Quindi questo si funziona molto bene. Cos'è che non funziona? Quindi le due delle tre malattie. La distribuzione del reddito, cioè noi creiamo tantissima ricchezza ma la distribuiamo malissimo. Cioè lo scandalo ancora della povertà, dello spreco. Sapete che il cibo sprecato basterebbe a far mangiare due volte per un anno tutti quelli che hanno problemi di fame nel mondo, ok? Quindi, e la distribuzione del reddito, ricchi, poveri, cioè questo è il problema. Secondo problema, siamo arrivati ai limiti ambientali del pianeta, perché all'inizio il problema non c'era, ma adesso cosa succede? Abbiamo la concentrazione di CO2 nell'atmosfera, il riscaldamento globale, vedete che non si ferma, come viene chiamato l'effetto parabrezza, se lasciate la macchina al sole l'estate è molto più caldo dentro che fuori, no? Perché il calore passa dai vetri ma non esce, quello è l'effetto serra. L'effetto serra che produce ondate di calore, eventi climatici estremi e siccità, e che già oggi crea dei problemi drammatici anche nel nostro paese, problemi all'agricoltura. Già oggi stiamo cambiando il modo di fare il riso, il vino, bisogna cambiare tutto. Già oggi succedono cose come questa mi ha moltissimo impressionato, il lago di Ceresole nel nord, dove quest'anno soprattutto al nord ha piovuto pochissimo, vedete, quello è il lago normale e questo è il lago oggi. Quindi produzione idroelettrica crollata, polveri sottili, inquinamento dell'aria. E questo perché? Perché c'è il riscaldamento dei mari, e già oggi questo sta creando dei problemi sociali enormi. Questa è un'altra carta che fa impressione, vedete che tutte le aree nere sono quelle da dove nei prossimi anni arriveranno centinaia di milioni di migranti climatici, perché 2 gradi in più di temperatura da noi si possono ancora sopportare, ma 2 gradi in più di temperatura nell'Africa subsahariana vuol dire che la gente scappa, non c'è più vita lì, ok? E quindi si spostano da noi. Quindi vedete, sono tutti problemi di lungo periodo che noi dobbiamo cercare di risolvere, diciamo cercando di restare entro i 2 gradi massimi di aumento di temperatura, e poi quindi vedremo come fare. Per ora abbiamo parlato della malattia, poi Poi c'è quest'altra che io chiamo la globotica, vedete questa bella foto che vi fa capire che stiamo in un mondo di innovazione tecnologica accelerata. E questa distruzione creatrice, direbbe Schumpeter, cosa fa? Aumenta la ricchezza, ma vedete, è distribuita molto male. Ma il progresso tecnologico è impressionante. Noi abbiamo avuto due grandi rivoluzioni, quella della rete. La rete vuol dire che noi abbiamo dei biblioteche, Google è il nostro bibliotecario, no? Che va in giro a cercare le cose per noi, e abbiamo la possibilità di muovere le merci senza peso nel tempo, da dati, suoni, immagini, siamo diventati pieni di input e di cose. Adesso è arrivata l'intelligenza artificiale. Cos'è l'intelligenza artificiale? Abbiamo una miriade di macchine nostre assistenti che ci risolvono problemi matematici, ci fanno presentazioni, ci fanno slide, ci scrivono delle cose. Okay? Tutto questo vuol dire che stiamo accelerando nelle conoscenze, nella velocità della circolazione delle conoscenze, no? Io ti faccio questo esempio, pensate, quando eravamo nel Medioevo, San Tommaso inventava una cosa e mica immediatamente la metteva in rete su internet e gli altri la leggevano, doveva andare con l'asinello, scriveva la manuenza, andava a parlare, diciamo, a quelli leggevano, scrivevano, quindi era tutto molto più lento. Oggi è tutto velocissimo, ogni giorno esce una novità tecnologica, speriamo un nuovo farmaco, okay? Quindi questo è positivo. Però dicevo, c'è il problema dei posti di lavoro. E guardate cosa si dice della intelligenza artificiale. Secondo il World Economic Forum, nei prossimi anni si perderanno 80 milioni di posti di lavoro nel mondo, ma se ne creeranno altri 70. Quindi il problema qual è? Vedete, distruzione e creazione di posti di lavoro. Il problema è che non è detto che quelli nuovi che si creano verranno occupati, eh? Cioè non è detto che il metalmeccanico che lavorava nel mondo da scoppio sappia lavorare pure nel motore elettrico, non è detto che quello che faceva la professione così. Quindi c'è un problema enorme di formazione, la parola più importante oggi è la formazione dei lavoratori, dei disoccupati, dei giovani, per cercare di cogliere queste nuove opportunità. E fondamentalmente tutto il mondo del futuro sarà le vecchie professioni con due parole davanti, green e social, quindi ecologico e digitale. Questo è il problema della povertà e delle diseguaglianze. Tutte le città povere, le città dei paesi emergenti sono fatte così. C'è un quartiere super ricco con i grattacieli e poi ci sono baracche, quindi diseguaglianze molto forti. Noi italiani siamo fortunati, non abbiamo delle diseguaglianze non così alte, e vedete i contrasti, il senza fissa dimora e la carta di credito, no? Questi sono modi di vedere. Sapete che la diseguaglianza si calcola anche in termini di anni di vita. Tra chi vive al centro a San Paolo e chi vive in Trieste sono 25 anni di differenza di vita. E ma dice, vabbè, quello è San Paolo. No, in Italia ci sono 3 anni, l'ha detto il BES la settimana scorsa, 3 anni tra chi vive a Napoli e chi vive a Bolzano, medi, più metteteci chi ha studiato e chi non ha studiato, la differenza sono 10-15 anni di aspettativa di vita. Quindi disuguaglianza vuol dire anche quello. E poi c'è l'ultimo problema, che è quello che forse ci interessa molto anche a noi, no? Come credenti, cioè che questa società è una società molto povera di senso, cioè è povera nella capacità di dare alle persone ragioni di senso del vivere, la povertà di senso. C'è un premio Nobel dell'economia che si chiama Angus Deaton, che ha scritto questo libro bellissimo sulle morti per disperazione. Cioè negli ultimi 10 anni negli Stati Uniti sono morte 300.000 persone per overdose da oppioidi. Quindi la povertà di senso di vita è al contrario della persone che non sanno perché vivere, spesso legato anche a temi di basso reddito, bassa istruzione, fallimento della vita di relazione. Io dico sempre, non lo faccio per fare complimenti, ma la regione per me, dove mi piace più venire, giro l'Italia a buon passo, 3, 4, 5 cose come questa settimana, e quindi confronto sempre i posti. Per me la Puglia, non lo dico da ogni parte, posso testimoniare, per me il posto migliore dove venire è la Puglia, perché la Puglia è ancora, confrontata con il resto d'Italia, una regione che ha uno stile di vita sano, più sano delle altre regioni d'Italia, in termini di capacità di vita, di relazioni, di ritmo di vita anche, di tempi. Cioè quando arrivi qua lo vedi, che la gente, come diremmo noi, è meno schizzata. Ma anche i ragazzi, ho guardato i ragazzi perché vedo pure le facce dei ragazzi a scuola, molto meno schizzate via. Quindi mi raccomando, non perdete queste caratteristiche, perché poi ce l'avete queste cose. E vabbè, insomma, e poi spieghiamo. Quindi l'altro tema è come combattere questa povertà di senso del vivere. Perché quando si cade nella trappola della povertà di senso del vivere è finita. Quindi, come economisti sociali, noi vogliamo fare tre cose: combattere la povertà di senso del vivere, combattere le diseguaglianze e risolvere il problema ambientale, che è il problema di tutti. Per fare questo, che cosa facciamo? Appunto, puntiamo direttamente sulla felicità, non siamo poco ambiziosi. E la felicità, oggi c'è una novità, perché prima ne parlavano i filosofi, come diceva, le cose che contano non si possono contare, abbia detto Einstein, no? Di ciò che di cui non si può parlare si deve tacere, diceva Wittgenstein, no? La felicità si misura, è tutto misurabile. Oggi abbiamo milioni di persone di cui sappiamo vita, morte, miracoli, quanto sono soddisfatti della loro vita, eccetera, e incrociamo tutti i dati. Allora, da questi dati ogni anno viene fuori il rapporto mondiale sulla felicità. Cosa dice il rapporto mondiale sulla felicità? Dice, è importante il reddito salute e istruzione, ci sapevamo. Dice che sono importanti condizioni territoriali di sviluppo che aiutino appunto il bene comune, le persone a far realizzare i loro progetti, libertà di iniziativa, assenza di corruzione. Poi vedete la qualità della vita di relazione, cioè le relazioni sono fondamentali per la felicità delle persone. Questo abbiamo dovuto spiegarlo agli economisti, perché gli economisti non lo capivano proprio, perché avevano solo i beni privati. Io per spiegarlo in questi giorni ai ragazzi dico, se tu sei il tifoso del Napoli, no? Dove preferisci che avere la notizia della vittoria dello scudetto del Napoli? Da solo in isola deserta o allo stadio San Paolo con tutti i tifosi? Ovviamente questo serve a capire che il tifo è un bene relazionale, ma la vita è piena di beni relazionali, perché un film comico che è più bello vederlo con tutto il pubblico che ride o da solo a casa. Se da solo a casa non ti viene mai voglia di ridere certe volte, ok? Quindi la cosa più importante nella vita sono i beni relazionali, che sono quei beni che non si possono godere se non c'è l'altro. Questo è molto bello, perché mentre nel bene privato l'altro è il nostro rivale, dice, ci sono tre biglietti, io lo prendo io, lo prende lui, no? Quindi l'altro è il mio rivale. Nel bene relazionale l'altro è colui senza il quale non posso essere felice. Le cose più importanti nella vita sono relazionali. E quindi, però, nel nostro percorso abbiamo scoperto, e poi su questo anche con Mauro Magatti e tanti altri, che la variabile più importante della felicità, se noi dovessimo dire la felicità con una parola, la chiameremmo generatività. Cioè le persone sono felici se sono generative. Cioè, provate a fare quello che ci fa fare il premio Nobel Kahneman, che è il diario della giornata. Lui si trova la felicità così, no? Dice, segna tutte le cose che fai durante la giornata e metti vicino qual era il tuo livello di felicità quando hai fatto quella cosa, no? E si chiama il metodo del diario. Provate a fare questa cosa e voi vedrete che se quella cosa che state facendo in quel momento è una cosa che voi sapete che ha un impatto positivo su altre persone, più sapete che ha impatto, più sarete felici, più sarete motivati, più quella cosa ha senso. Se voi sapete che quella roba lì non serve a nessuno, addirittura danneggia altre persone, sotto sotto un po' vi dà fastidio, ok? Quindi la generatività è questa roba qui, eh? Io la spiego per esempio per fare un esempio su di me. Se io devo scrivere un lavoro da solo, ma che mi importa a me, ho fatto 500 lavori, se io invece scrivo un lavoro con un giovane che sta facendo la sua carriera iniziando adesso, e quel lavoro per lui è decisivo per diventare professore, quello è una motivazione enorme per me, perché so che quella roba è generativa, quindi capite la generativa. E Genovesi, che è il fondatore dell'economia civile, John Stuart Mill, ci spiegano bene questo concetto. Genovesi dice, partiamo da una concezione molto cinica, l'uomo vuole fare il suo interesse, ma qual è il nostro interesse? Lui dice, quanto più si opera per interesse, purché non si sia pazzi, si deve essere virtuosi. E legge dell'universo, non si può fare la nostra felicità senza fare quella degli altri. Quindi siamo esseri relazionali, e quindi se facciamo una cosa che gli altri saranno contenti, saranno felici, ok? E lo stesso dice John Stuart Mill, sono felici quelli che si pongono obiettivi diversi dalla felicità personale, la felicità degli altri, progresso dell'umanità, arte, occupazione, e perseguiti non come mezzi ma come fini ideali in se stessi, aspirando in tal modo a qualche altra cosa, trovano la felicità lungo la strada. Quindi la felicità con l'effetto indiretto di una vita ben spesa. E Platone ci mette il suo, perché dice, guarda che questa cosa della generatività in realtà risponde anche a un bisogno profondo dell'uomo, di che qualcosa resti di te, ok? Del tempo, eh? Via, no? Quindi, e quindi lui dice, è l'uomo che cerca di essere immortale anche attraverso questo. Molto bello anche quello che dice Mauro Magatti, che ha portato questo concetto di generatività in Italia, parlando di Hannah Arendt, no? Dice che Hannah Arendt dice che la generazione è un'apertura destinata a sfuggirci e a superarci, e dice: l'atto più grande che come esseri umani possiamo compiere non tanto quel produrre, che è rispettabile, ma in generale. Ora, quando parliamo di generatività, ovviamente non stiamo parlando solo del fare figli, la generatività biologica, che ovviamente è la prima cosa che ci viene in mente, ma ci sono tutta una serie di generatività parentali, sociali, politiche, economiche, culturali, spirituali, ok? Quindi la generatività, ci dice Erik Erikson, che è un filosofo, diciamo, sociale, per esempio, ecco, vedendo loro mi viene in mente il politico, uno fa politica, si assume questo carico, e state tranquilli, io ho un bias positivo verso i politici, perché sono nato, quando sono nato a casa mio padre già era politico, era consigliere comunale, e quindi mi sono visto la fatica, il sudore, il peso, cioè una vita pesante, faticosa, quando mio padre tornava a casa, e lo so, quindi ovviamente uno fa queste cose anche perché il bello è che tu puoi fare delle cose che hanno un impatto, lo stesso per un insegnante non è che piglia tanti soldi l'insegnante, diciamo, no? Però l'insegnante semina, no? Quindi ecco, in ogni lavoro c'è la dimensione generativa. Quindi dicevo, dinamismo della generatività, vedete, quattro verbi: desiderare, accompagnare, far nascere, lasciare andare. La prima cosa della generatività è il desiderio, questo è fondamentale per risolvere il problema della disoccupazione dei giovani. Quindi quando parla ai ragazzi, guardate allo specchio, ci avete un desiderio, se non ci avete un desiderio preoccupatevi, perché solo il desiderio, il pallino, il lavoro, l'educazione vuol dire tirar fuori dai giovani un pallino. Diceva Plutarco, lo studente non è un vaso da riempire, ma è un fuoco da accendere. Perché se nasce un pallino in un ragazzo, quel pallino motiverà lo sforzo, le competenze, eccetera, eccetera. Ma quando non c'è il pallino, capite? Quindi il desiderio è la prima ricetta contro i NET, i famosi giovani che non lavorano e studiano, piaga soprattutto della Puglia, diciamo pure questo, ecco, la Puglia è il leader purtroppo anche nell'abbandono scolastico. Far nascere, accompagnare e poi lasciare andare, che vuol dire che una cosa non deve restare sulle nostre spalle, se resta sulle nostre spalle ci manca l'ultimo pezzo della generatività, morirà con noi, perché noi a un certo punto le forze vengono meno, e quindi questo è molto importante. La formula, non la spiego della generalità, perché se no, ma c'è una formula, perché okay, la relatività fondamentalmente dipende dalla soddisfazione di quello che ti aspetti, che hai terminato, che avrà frutti negli altri, ma te lo aspetti perché non lo vedi. Una delle cose più belle sulla generalità l'ha detta Cristitti, che ha scritto questo libro sulla felicità, e c'è l'intervista al contadino novantenne che semina. Dice: ma tu che semini a fare che l'albero non lo vedrai? No, perché io seminando provo la gioia di sapere che qualcosa sarà generato anche se io non la vedo, ma lo sento adesso che arriverà, capite? E quindi più o meno la formula dice questa cosa, parla del contadino novantenne. E vabbè, questo serve, adesso vi tralascio tutti questi risultati empirici, 2 milioni di persone che fanno vedere in Italia che le persone generative sono più felici, che le persone generative sono più felici in Europa, credeteci, adesso non abbiamo tempo di vedere tutta questa roba, e che le persone generative vivono di più, si aspettano di vivere di più e vivono di più, quindi è una correlazione pure con la salute, eh? E tante volte lo sappiamo, persone che hanno un'età dicono: non ho più voglia di vivere, il discorso è sense-making, capite? Per spiegarlo, quando noi la misuriamo nel rapporto mondiale, nel rapporto che facciamo ogni anno al Festival dell'Economia Civile, vi invito tutti, mi raccomando, fine settembre a Firenze, è bellissimo, Festival dell'Economia Civile, presentiamo il rapporto sulla generatività e la spieghiamo così, la generatività dei territori. Puoi avere reddito, salute e istruzione, ma se passi la giornata sdraiato sul divano non puoi essere felice. Quindi la felicità non ha a che fare con le nostre dotazioni, ma con la nostra capacità di metterci in gioco per un fine che ci appassiona. Questo è il punto, no? Fa scattare questa scintilla. Molto bene, quindi noi, ecco, torniamo come economisti civili, lo facciamo in questo modo. Quindi abbiamo detto i problemi, abbiamo detto, senza esagerare, parlare per il 90% del mondo che ha scatapascia, e abbiamo parlato della felicità, che è il nostro obiettivo di guarigione del corpo sociale. E a questo punto possiamo dire quali sono le strade per queste, è molto importante queste strade perché sono strade che vi coinvolgono direttamente, non lo sapevate, ma siete coinvolti pure voi. Perché? Perché la chiave è la partecipazione di tutti per risolvere con te. Quindi in questo tweet che ho fatto c'è un po' la sintesi, no? costruiamo un'economia che sia generativa, che crei le condizioni affinché le persone possano essere generative e quindi felici e la loro vita ricca di senso. Quindi le parole chiave sono cittadinanza attiva, imprese, nuova generazione di imprenditori, più ambiziosa, che non guarda solo al profitto ma anche all'impatto sociale e ambientale. Istituzioni, come quando è che le istituzioni sono generative? Quando sono levatrici delle energie della società. Cioè, la cosa migliore che può fare un politico, anche più intelligente, è dire no, io non è che so tutto, ma se devo risolvere un problema, se riesco a coinvolgere gli stakeholder, i cittadini, prima faccio bella figura perché i cittadini sono contenti, e secondo la soluzione viene fuori meglio, no? Perché ognuno di noi ha un pezzo della realtà. Poi abbiamo quindi l'idea da parte nostra capire, questo è fondamentale, che non è che se c'è un problema lo deve risolvere il sindaco e non è che se c'è un problema lo deve risolvere il premier, ma che se c'è un problema lo dobbiamo risolvere tutti insieme. Quindi quattro mani: mercato, cittadini responsabili, imprese sostenibili e istituzioni, come abbiamo detto, elevatori della società civile, ok? Quindi i problemi si risolvono in tutti insieme. Quindi questo ecco, allora la prima cosa che si deve fare per andare in questa direzione è capire, ecco, diciamo, cambiare il modo di vedere la persona. È una cosa che spiego molto nelle scuole, cioè la persona dell'economia civile, la persona generativa è una persona che sa fare la quinta operazione. Voi sapete che a scuola si sono sbagliati, ci hanno insegnato solo quattro operazioni e non si sono scordati quella più importante. Cioè voi sapete cosa fa 1 più 1, 1 meno 1, eccetera, no? 1 più 1 fa 2, c'è un'operazione che fa più di 2, si chiama, è 1 con 1 è maggiore di 2, cioè la cooperazione è un'operazione che fa di più. Sapete che adesso noi, come se scuola dell'economia civile, stiamo lavorando in tantissime scuole d'Italia con un gioco, è un monopoli che si chiama WeCoop, è il monopoli della cooperazione, dove si fa vedere alle persone che quando si coopera il risultato è di più. Ma questa non è una battuta, è una cosa scientifica, si chiama superabilità. Se voi a scuola create un gruppo di lavoro che funziona, i ragazzi prendono di più come voto alla fine, perché uno spiega all'altro, si crea il gruppo di lavoro. In un'azienda un problema non si risolve da solo, si svolge con un gruppo per fare una gara, un bando di gara. Perché? Perché ognuno di noi ha delle competenze individuali diverse, non sovrapponibili con quella degli altri. Però cooperare è una cosa difficilissima. E qui, ecco, vedete, io dico il buono e il cattivo della Puglia. Qui la Puglia non va molto bene perché ha delle risorse eccezionali, ma difetta di cooperazione. Non ha la cooperazione dell'Emilia Romagna, del Trentino, eccetera. La cooperazione, vedete, in agricoltura, cos'è? Quella roba è scritta lì. Dice, il mio grano è maturo oggi, il tuo lo sarà domani. Io dovrei aiutare te oggi e tu dovresti aiutare te domani. Ma io non ti aiuto perché so che tu domani non mi aiuterai. Tu fai lo stesso, arriva il maltempo, sopravviene e perdiamo i raccolti. Per mancanza di fiducia reciproca e di una garanzia. Allora, qual è il problema di tutte le relazioni umane? Molto semplice. L'altro è un mistero, mica possiamo sapere quello che l'altro farà. Non abbiamo contratti di 3.000 pagine che ci garantiscono qualunque cosa l'altro faccia. E quindi ci fidiamo? La fiducia è un rischio, ecco che sarebbe facile, diceva, bisogna fidarsi, no? Perché fidarsi è come quello che è il travestista di sopra, è la virtù del travestista di sopra. Fidarsi vuol dire mettersi nelle mani di qualcuno senza una protezione. Quindi quando è che il gioco funziona? Guardate bene quella foto. Qual è la cosa che fa scattare la fiducia secondo voi? Perché quello che si butta se è un temerario, quello si ammazza, eh? Perché si butta quello lì? Perché c'è quello sotto con le mani. Quindi la fiducia nasce se c'è una reputazione da parte del travestista di sotto che quello è meritevole di fiducia. Dice, buttami che io ti prendo. Quindi la chiave del successo della cooperazione è la presenza di persone che sono meritevoli di fiducia. E come si fa a dimostrare che si è meritevole di fiducia? È un paradosso incredibile. L'economista, come si crede che l'economia è fatta guadagno? Il segreto dell'economia è il dono, cioè lo scambio di doni. Quando una persona è capace di dono, che vuol dire il dono? Guardate, è impressionante, perché qui ci colleghiamo al Vangelo. Il Vangelo è un paradosso economico continuo, non c'è niente che funziona nella logica economista, diciamo, di quelli poco intelligenti, no? Dotto test, no? Hai fatto tanto, ti do tanto. Il Vangelo è sempre il contrario, è sempre tutto eccedente, è tutto paradosso. Quello è venuto a lavorare all'ultimo momento, gli do il salario come quell'altro. quella è andata a sterperare i soldi, torna la coppia e l'altro fratello pure invidioso che rosica, eccetera, no? È tutto giocando su questi paradossi. Perché? Ma perché? Perché è l'eccedenza che fonda le relazioni, capite? Non è la simmetria, è l'eccedenza. Quando uno fa un dono, cioè fa qualcosa in più di quello che l'altro si aspetta da noi, crea gratitudine, e la gratitudine stimola la reciprocità. Cos'è la reciprocità? Che voi offrite, uno vi offre tre volte il caffè al bar, un amico, la quarta volta, cioè, una volta offro io, no? Mi sentite un po'. Quella è la reciprocità. Quindi dono, gratitudine, reciprocità, si crea la relazione. E la relazione, quando c'è una relazione forte, è più facile mantenere la fiducia che tradirla. Vuol dire tradire una relazione. Quindi la relazione si costruisce attraverso lo scambio di doni. Questa roba qui, per farvi vedere che non sono solo, diciamo, fantasia del professor Becchetti, applichiamola sull'industria quella pesante. Henry Ford, 1914, impazzisce. Un giorno impazzisce e dice: paghiamo di più gli operai e facciamoli lavorare di meno. Quelli dell'azienda dicono: sei matto, dice, perderai 10 milioni di dollari, gli dicono. E invece che succede? Succede che gli operai lavorano di più, sono più produttivi, succede che si riduce il turnover, si riduce l'assenteismo e i guadagni aumentano. Vedete il meccanismo dello scambio di doni? Cioè lui ha fatto una cosa che nessuno si aspettava e che non era dovuta, tra virgolette ha fatto un dono, e quegli altri si sono sentiti riconoscenti di quella cosa. Quindi lo scambio di doni funziona così. Anche oggi nelle aziende, questo noi l'abbiamo misurato, abbiamo visto che le aziende dove le relazioni funzionano fanno 21.000 euro in più di valore aggiunto rispetto alle altre aziende. Abbiamo creato con Next un premio ogni anno col Corriere della Sera, si chiama Best Workplace, dove premiamo le aziende più sostenibili, quelle dove si crea questa alchimia tra lavoratori e datori di lavoro. Guardate che è banale, perché mentre nelle vecchie aziende, vedete, c'era Charlie Chaplin che abitava, quindi lì non c'era bisogno delle relazioni, c'era il capo che ti controllava, se non abitavi la cosa erano guai, ok? Le aziende di oggi non sono così, sono luoghi dove di creatività. Adesso stavo venendo da voi, un bellissimo rapporto è uscito, dove parla di quelli che sono i quiet quitters, cioè un sacco di gente invece di andarsene dall'azienda, resta in azienda, ma tanto è non è motivata, è sfiduciata e quindi fa il minimo, fa il 10%, tanto non mi possono buttare fuori. Allora capite che se tu c'è un'azienda di tutti i quiet quitters, l'azienda non funziona. Quindi la differenza tra uno che fa 10 e uno che fa 100 dipende da questa alchimia, che o si crea o non si crea, no? Ok, quindi detto questo, quindi prima cosa nell'economia civile, l'arte delle relazioni. E poi dobbiamo arrivare ad usare degli strumenti che ci possano aiutare a risolvere i problemi. Allora qui noi abbiamo pensato a questa cosa nell'economia civile che si chiama voto col portafoglio. Adesso io vi racconto una cosa che e facciamo questo esperimento. Voi immaginate di essere i cittadini di tutto il mondo, ok? E immaginate che da domani iniziate a votare col portafoglio. Cosa vuol dire votare col portafoglio? Vuol dire che voi quando scegliete cosa comprare, dove mettere i soldi, lo fate premiando quelle aziende che sono più brave a diciamo dare vita al lavoro, tutelare l'ambiente, ok? Se voi da domani fate questa cosa, da domani i problemi li abbiamo risolti tutti. Questo teorema è questo perché ti voto col portafoglio. Se guardate che dice questo americano brutale, dice c'è un solo boss, il consumatore, che può licenziare chiunque nell'azienda dall'amministratore delegato in giù, semplicemente spendendo i suoi soldi da qualche altra parte. Cioè chi ha il potere nell'economia? Chi è il potere forte dell'economia? Siamo noi. Perché noi ogni giorno usciamo e andiamo a comprare qualcosa. E le aziende col marketing spendono un sacco di soldi dicendoci che se non compriamo quella cosa lì saremo infelici. Quindi sono loro che ci dicono cosa dobbiamo comprare, ma noi dobbiamo dire no, noi decidiamo noi cosa comprare. Noi compriamo quelle cose che ci daranno un buon lavoro, che tutelano l'ambiente, noi vogliamo premiare quelle aziende sostenibili. Questa rivoluzione, vedremo, in parte sta accadendo, in parte ancora non è accaduta, io l'abbiamo lanciata 20 anni fa e da alcune parti è successo, da altre parti no. Adesso io vi chiedo, ma perché, faccio un esempio, parliamo di un programma della Puglia, sfruttamento del lavoro, caporalato, no? Dice, sapete cosa fa il PNRR per il caporalato? Aumenta i soldi degli ispettori. Secondo voi abbiamo risolto il problema con i soldi degli ispettori? io per spiegarlo alla linea, vabbè, facciamo aperto. Allora, dicevo, invece c'è un modo molto semplice per risolvere il problema. Lo sapevate che ci sono, no, metà no, però tante filiere, ve ne farò vedere alcune, che fanno il pomodoro senza sfruttamento. Basta comprare quel pomodoro lì, abbiamo risolto il problema. Quindi se voi siete tutti cittadini del mondo, comprate il pomodoro senza sfruttamento, è finito il capolavoro. Quindi vedete il potere dei consumatori. Allora adesso vi dico, dice, vabbè, il professor Becchetti ha fatto semplice, vediamo perché il volo col portafoglio non ha funzionato, è questo, no? Il professore Lecca ha ragione, se tutti facessero così andrebbe a finire come dice lei, no? Non me lo potete negare questo, eh? Se tutti comprate la passata senza gara sfruttamento, lo sfruttamento è finito, by definition, ok? Ma perché non è successo finora? Questo è la domanda. Ci sono tanti motivi, io ne ho trovati almeno 7, ve li dico. Allora, primo, consapevolezza. Quanta gente è consapevole di avere questo potere? Adesso io non mi voglio deprimere, ma vi potrei chiedere, chi di voi avrà sentito parlare del voto col portafoglio prima di adesso? Voi alzate le mani, non alzate le mani perché sennò mi deprimo, ok? Va bene, andiamo avanti. Secondo punto, l'informazione. Chi mi dice, ma qual è veramente il pomodoro ma sicuro? Terzo motivo, sta qui nella slide dei pesci piccoli, coordinamento, quello che gli economisti chiamano collective action. Cioè il voto col portafoglio è un'azione collettiva, perché funzioni la dobbiamo fare in tanti. Se io vado da solo non funziona, ma se, cioè, è un bel gesto per me, ma se andiamo tutti funziona. Quindi è difficile questo andiamo tutti, ok? Poi c'è il problema del prezzo, quindi chiunque dice professore ma costa troppo, via, cioè. Allora questa roba è una grande balla, nel senso che tanta gente non ce la fa andare avanti. Voi sapete qual è il motivo per cui, qual è la più grande motivazione al consumo delle persone? Il desiderio di essere quello che non sono. La gente spende tantissimo, ma per cosa? Per qualcosa che gli dia uno status di quello che lui vorrebbe essere. La persona si compra la Mercedes per far vedere al vicino che lui c'ha una macchina. Quindi non è vero che la gente cerca le cose che costano poco. La gente vuole comprare delle cose che la facciano sentire bella davanti agli altri, ok? Quindi escludiamo questa cosa qui. Sul food diciamo basta pochissimo. La pigrizia, noi adesso abbiamo dei modi che vi farò vedere per votare col portafoglio. Andate sul sito di Giosto, fate la stessa così, fate così, seduti sul divano, arriva tutto a casa il giorno dopo. Quindi la pigrizia, la gente non ha, fa fatica a cambiare abitudini, soprattutto nel nostro mondo, ok? E quindi questi sono un po' di problemi. La speranza c'è, perché innanzitutto oggi sono le istituzioni che ci chiedono votare col portafoglio. Le Nazioni Unite dicono vogliamo il controllo ambientale, Goal 12, consumo e risparmio responsabile. L'ultimo rapporto sulle aziende dell'ONU ci dice in tutto il mondo le aziende quali dicono qual è la quinta tendenza mondiale più importante, i consumatori che pretendono maggiore sostenibilità ambientale nei prodotti. Vedete? Quindi questa cosa sta un po' aumentando. Vi faccio vedere alcuni casi interessanti. Questo è quello che facciamo nelle scuole, vedete, si chiama Into the Label, fare vedere ai ragazzi una scheda elettorale con sopra i simboli delle aziende, non sono i partiti. Quindi i ragazzi studiano le aziende, quindi sanno che comprare un prodotto vuol dire votare per uno stile di vita. E poi vanno al supermercato, si va al supermercato con un'urna di cartone, si mette la scheda con la croce e si compra il prodotto, ok? Far capire il voto col portafoglio. Questa è un'altra cosa che abbiamo fatto in tutta Italia, che si chiamava Slot Mob. Cos'era Slot Mob? Slot Mob era un cash mob, cioè del mob, cos'è? Una manifestazione pubblica, dove tutti votano col portafoglio per andare in un bar a comprare i prodotti in un bar che non aveva le macchinette del gioco d'azzardo, per premiare quei baristi che non incentivano l'azzardo, e si chiama Slot Mob. E ancora, questo è un sogno che ancora non è arrivato, ma noi lo metto perché ovviamente noi seminiamo delle cose, sono come il contadino novantenne qui, chissà se la vedrò questa cosa. Però sapete qual è il giorno in cui io mi arrabbio di più nell'anno? Il primo maggio. Io non sopporto il primo maggio, perché il primo maggio è un giorno sprecato. Allora intanto se voi andate da un ragazzino di scuola media e gli chiedete di fare un tema sul lavoro, quello diventa il discorso del primo maggio delle autorità, no? Il primo maggio è un giorno in cui ci vediamo per dire bisogna difendere il lavoro, ci vuole il lavoro degno. Cioè bisogna, ce lo dicevamo, perché pensavate che è meglio il lavoro indegno di quello degno, no? A che serve? cosa servirebbe il 1° maggio? Il 1° maggio servirebbe se la gente che va lì in piazza, se è sensibile per il lavoro, dicesse: guarda, oggi io compro la passata contro il caporalato, io oggi compro il prodotto sostenibile. Cioè dovrebbe essere un giorno di una grande manifestazione di voto col portafoglio, capite? Ecco perché io mi arrovello il 1° maggio, no? La faccio. E questo, vedete, questa è l'idea che i ragazzi del Friday for Future, il giorno dopo, invece di chiedere ai potenti il cambiamento, capissero che sono loro il cambiamento. Basta che loro dicono: no, questa è la nostra lista della spesa, capite? E ancora di più le aziende andranno. Guardate che le aziende adesso fanno di tutto per convincerci che sono buone, perché è diventata una moda questa cosa. Poi il portafoglio sta funzionando a un certo punto di vista, però ci prendono in giro un po', ok? Io ho davanti a me, quando mi faccio la doccia, c'è lo shampoo, uno shampoo normale di quelle, ma è una specie di libro dei sogni. Guardate le etichette dei prodotti, c'è di tutto: l'aiuto della donna, aiuto dei poveri, aiuto delle cose. Io c'ho scritto sul mio shampoo: cedro approvvigionato responsabilmente. Ma che vuol dire? Capite? Però deve essere una cosa bellissima. Mi sta cercando di dire che loro sono ecologici, capito? Quindi, per dirvi, allora, questo è una cosa che ha funzionato. 25 anni fa, 23 anni fa, noi abbiamo creato il primo fondo di investimento etico italiano, cioè un fondo di investimento etico SGR, banca etica, un credito cooperativo, eccetera. Un fondo di investimento che usava i soldi per premiare le aziende più sostenibili. Pensate che 23 anni fa noi abbiamo detto no fossil fuel, no fonti fossili. Infatti oggi lo slogan che uso io oggi è dire: ci potevate dare retta prima. Se ci davate retta prima, forse stavamo un passo avanti adesso. E questa realtà, tanti anni, tanti clienti. E la cosa bella è che siamo parte di una coalizione che si chiama Centro Interconfessionale per la Responsabilità Sociale, Interfaith Center or Corporate Responsibility. Questa roba qui, pensate, è stata creata da due suore americane che hanno detto: mettiamo assieme tutti i portafogli degli istituti religiosi, di quelli che vogliono i dentro istituti etici. Siamo arrivati a 100 miliardi di masse gestite, e ogni anno facciamo la settimana con gli imprenditori delle grandi aziende per dire: voi dovete fare questo, ok? E vedete che lo slogan è proprio quello del voto col portafoglio, far leva sul potere degli investitori per catalizzare il cambiamento sociale. E oggi questo cambiamento sta arrivando in finanza. Finanza green sta diventando sostenibile, però il problema è molto sul consumo. Vedete? Quindi noi che cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo creato, prima regola, unire i generativi, mettere assieme i generativi. Quindi Next è una rete di 48 organizzazioni del paese, sindacali, associazioni di consumatori. Che cosa fa? Accompagna tutte quelle aziende che vedete nella cartina, sono più di 1000 in realtà, verso la sostenibilità. Quindi gli stakeholder del paese ti aiutano a fare il cammino verso la sostenibilità. E poi, come vi dicevo, è arrivata Giosto. Giosto che cos'è? L'idea di diventare partner delle cose più belle che ci sono in Italia, nell'economia, che conciliano economia, impatto sociale e ambientale. Noi per esempio sono 80 produttori, quindi vi ripeto, non fate solo quelli, provate, poi mi dite: professore, è bello, c'ha ragione lei. Qui ci sono, per esempio, i 4 produttori di economia carceraria, Made in Carcere, Sprigioniamo Sapori, Dolce Evasione, tutti questi nomi così spiritosi. Perché il lavoro in carcere, voi lo sapete, che il lavoro in carcere riduce dell'80% la recidiva. Le persone che lavorano in carcere non tornano in carcere, imparano un lavoro. E quindi è molto bello. Quindi vendiamo questi prodotti. Una grande del lavoro in carcere viene dalla vostra regione. Si chiama Luciana delle Donne, è una ex bancaria di Lecce che ha creato un bellissimo progetto che si chiama Made in Carcere, proprio nel carcere di Lecce, con le donne. E poi c'è tutta l'agricoltura sociale. Cos'è l'agricoltura sociale? L'agricoltura dove aiutiamo il reinserimento di categorie fragili. Quindi, per esempio, lo sapete che la disabilità psichica, le persone che hanno problemi psichici, la cosa migliore che potete fare è quello, budget di salute, metterle a fare un'attività nell'agricoltura, queste persone ne nascono, rifioriscono. E quindi è un progetto molto... Quindi tutta questa roba qui sono le storie che stanno dietro i prodotti di Giosto. Okay. Quindi, detto questo, l'ultima cosa che vi volevo dire è: questa è la passata di pomodoro. Dentro Giosto ci sono i prodotti della marca del consumatore. Cos'è la marca del consumatore? 10.000 consumatori in Francia che hanno detto: basta, adesso siamo noi e decidiamo come si fanno i prodotti, no? Che ci date quello che vi pare. E hanno costruito un prodotto assieme ai produttori, e hanno fatto il latte in Francia, più di 500 milioni di prodotti venduti in questo modo. In Italia vari prodotti adesso sono le uova, tra cui il pomodoro, quindi vedete, questa è la passata di pomodoro. E quanto costa questo pomodoro? Costa, dice, tanto di più. Quanto costa all'anno in più rispetto al pomodoro che comprate? Un euro, c'è scritto 1,2 euro. Ok, questo mi diverte molto della mia attività. Io sono nato come professore parlando di Keynes, voi aspettate parlare di Keynes oggi, no? Invece no, vedo le domande. Allora, adesso andiamo invece a parlare di questa cosa qui. Cioè, abbiamo detto, e qui vado verso la fine, sull'energia, perché ho scritto questo libro Rinnovabili subito? Perché qual è il problema fondamentale? Che dobbiamo capire, questo lo dice, l'ha capito San Francesco per prima con la Laudato Si, cioè capire che noi siamo dentro un involucro della natura, che la natura non è un abbellimento, ma la natura è quell'involucro che ci offre servizi essenziali per la vita. Senza la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, la fertilità dei suoli non potremmo vivere. E quindi cosa dobbiamo fare oggi? Dobbiamo azzerare le emissioni nette di CO2 se vogliamo evitare di arrostire. Dobbiamo farlo sapendo che il 73% dell'energia che c'è viene prodotta dalle fonti di energia, quindi dobbiamo cambiare industria, agricoltura, allevamento, le case che devono diventare emissioni zero, le macchine, verso il motore elettrico. E tutto questo per farlo, perché dobbiamo usare le fonti rinnovabili? Perché le fonti rinnovabili fanno 400-300 volte meno CO2 del carbone, del petrolio e del gas, ok? Quindi se vogliamo ridurre le emissioni dobbiamo fare le fonti rinnovabili. Le fonti rinnovabili inquinano di meno, a sinistra avete il numero di morti per inquinamento. Le fonti rinnovabili sono più efficienti, nell'energia delle fonti fossili si butta tantissimo, non viene usata tutta quell'energia, molto di più per le rinnovabili. Le fonti rinnovabili costano di meno, il petrolio, il vento e il sole hanno un prezzo come la produzione di energia molto più basso di quello del nucleare, di quello del petrolio e di quello del carbone. E le fonti rinnovabili sono le fonti fossili sono la causa dell'inflazione, cioè noi siamo schiavi dei paesi che ci vendono l'energia da sempre, ok? Perché noi non siamo produttori né di petrolio né di gas, quindi non siamo paesi arabi e siamo sempre stati sotto scacco. Negli anni 70 ci siamo beccati l'inflazione dell'OPEC, il petrolio, le domeniche a piedi, l'austerity. Adesso ci siamo beccati Putin, di gas. Dobbiamo restare schiavi per sempre? No, non c'è bisogno, perché la Puglia è piena di sole e di vento. Possiamo arrivare ormai con le tecnologie che abbiamo, possiamo liberarci, quindi diventare, andare verso l'indipendenza energetica e nella produzione. E se andiamo in questa direzione, la causa dell'inflazione, vedete adesso notizia di ieri, Stati Uniti, tutta questa inflazione che abbiamo avuto è perché sono aumentati i prezzi dell'energia, i prezzi dell'energia hanno aumentato i costi di tutte le cose, inclusi i prodotti agricoli, adesso che l'energia sta scendendo l'inflazione scende. Quindi vedete quanti motivi per andare verso le fonti rinnovabili, ecco perché io poi ho scritto il libro. Quali sono per me i segni di speranza in tutto questo? Oggi stavo a parlare su Twitter con un sacco di gente, spiegate se... Guarda, tanto c'è bisogno di te convincere su Twitter, perché il mondo sta andando avanti. Vi ho fatto vedere questa slide, è inutile che parlo con te, scherzo, no? Io mi diverto molto a parlare con le persone. Questa è una slide che vi fa vedere che nel mondo la nuova capacità installata da rinnovabili sta esplodendo esponenziale, vedete la linea rossa? Cioè, è proprio un razzo che decolla e supera nettamente tutte le previsioni, tutte le linee grigie, sono tutte le previsioni, vengono sempre superate al rialzo, ok? Quindi il mondo va oltre quelle che sono le nostre previsioni, ma certo, perché conviene, anzi oggi vi dirò un'altra cosa, si stanca un po' sempre, perché oggi se voi avete un terreno agricolo, vi viene a suonare una società che produce energia, vi dice guarda, me lo fitti per 20 anni, io metto i pannelli a terra, ti do un bel po' di soldi, eh? Quindi dobbiamo anche stare un po' attenti nel caso, siccome una cosa che conviene è metterlo proprio sui terreni a terra, no. Infatti il decreto che ha fatto adesso il governo delle agrivoltaiche ha detto ti do l'incentivo ma devi fare una pergola di almeno 2 metri. E in quel modo se fai quello, attenzione, perché ti conviene pure per l'agricoltura, perché riduci l'evaporazione e quindi puoi fare l'agricoltura e produrre l'energia, no? Quindi vedete, è una cosa che sta andando talmente forte che dobbiamo gestirla, dobbiamo regolarla, ma il mondo va in quella direzione lì, ok? E L'ultima cosa appunto importante è questa, che noi possiamo essere, torniamo appunto col portafoglio, partecipi di questo cambiamento, perché possiamo fare le comunità energetiche. Cosa sono le comunità energetiche? Eccole qua. Cioè sono, stiamo provando a fare qua in tutta Italia, cioè noi come possiamo votare noi per l'energia pulita? In realtà possiamo fare quattro cose. Uno, lo vedete a sinistra, perché c'è una casetta unifamiliare con tetto schiovente, vi metto il pannello, ci mettete, fate voi, ok? Secondo, potete fare il condominio, che diventa comunità energetica. Al nord c'è un'azienda molto brava che si chiama Cefin Ruiz, che ne sta facendo tantissimo. Potete fare la comunità energetica. Cos'è la comunità energetica? Comunità energetica vuol dire mettete assieme una parrocchia, un comune e una famiglia, eccetera, eccetera, mettete assieme un po' di detti e diventate insieme produttori di energia. Con tre benefici. L'energia che producete non la dovete comprare, l'energia che producete non consumate la vendete e l'energia che autoconsumate dopo averla prodotta verrà incentivata dallo Stato con un premio che è più o meno 110 euro per megawattora. Quindi vedete, c'è una quarta possibilità, che è quella che ho fatto io, perché non ho la comunità, fate il contratto con una delle società che fanno solo rinnovabili in Italia, è nostra, si chiama pure We for Green, e quindi voi, in cambio dell'investimento che fate per aiutarla a produrre impianti da fonti rinnovabili in tutta Italia, avete una tariffa flat, una tariffa bassa, prosumer, da fonti rinnovabili. Quindi niente gas, niente, ok? E questo diciamo è l'altra cosa. Bene, io diciamo vi potrei dire tante cose, ma insomma mi sembra che vi ho tediato abbastanza e quindi concludo invece con una bella frase che è quella di Papa Francesco nell'Evangelio di Gaudium, perché chi è quello che ha detto la cosa più bella sulla generatività? L'Evangelio di Gaudium, che dice Papa Francesco? Dice il tempo è superiore allo spazio. E un giorno un fisico mi ha detto, ma che vuol dire questa cosa in fisica? No, ma non è fisica, è teologia. Dice, il tempo è superiore allo spazio, che vuol dire? Vuol dire che noi non dobbiamo occupare spazi tanto per occuparli, ma dobbiamo mettere in moto processi che cambiano le cose nel tempo. Quindi la generatività è avviare processi. Questo è un po' diciamo quello che come economisti civili dovremmo fare e che vi auguro di fare per poter essere generativi. Ma già vi vedo molto felici e felici. Grazie.
Ad allontanare e a creare indifferenza proprio in quella fascia che sta. porta appresso come carico di cattiva cultura, chiamiamola tale, e quindi avevamo creato dagli anni 80, quindi gli ultimatori nella diritti cristini, quelli che sono falsi, che gli anni del falso benessere. Cioè abbiamo tentato creare con il benessere, immettendo economia, stipendi sono aumentati, benessere effettivo, che investimenti nella sanità, investimenti nei di impiego. Tutto questo però non ha dato la concretezza dal punto di vista sociale. Quindi la domanda è, si è pensato a livello ministeriale, a livello personale, di tutti quelli che sono, mi permetto di utilizzare il suo potere comunicativo nel mandare messaggi comunicativi differenti in virtù delle facce del caso?
Allora, guarda, questa è assolutamente la sfida numero uno, no? Ed è uno dei motivi per cui io prima facevo 80% ricerca, 20% comunicazione, adesso praticamente il contrario. Nel senso che se uno ha un messaggio che pensa che è importante, a quel punto il mio scopo diventa quello di cercare di convincere le persone di comunicare. E non è facile, non è facile per un motivo. Perché? Innanzitutto c'è una sproporzione di risorse economiche, questo è il problema, perché infatti era una delle sette cose che vi volevo dire. Cioè, se io faccio veramente la filiera caporalato free, faccio la marca sostenibile, eccetera, eccetera, io però sono piccolo e ho poche risorse per fare marketing. Dall'altra parte mi arriva il gigante che dice: guarda, io faccio il 99%, faccio quello che mi pare, però l'1% mi faccio un progetto etico spettacolare, ma con le forze di marketing che ho, io vi convinco che io sono più buono di tutti. Quindi c'è un problema grosso, cioè io non ho i soldi della Barilla per fare la pubblicità col regista top, capite adesso per dire? Quindi parti già in difficoltà. E guardate che questo conta moltissimo. Uno degli articoli più belli che io ho, dei titoli più belli degli articoli di ricerca, ha scritto questo Boniga, questo economista, e si chiama, lo dico in inglese e poi in italiano, Why Inequality Ends Low with Democracy? Cioè, perché la democrazia non ha ridotto niente alle disuguaglianze, no? Ma è possibile che la democrazia non ha ridotto alle disuguaglianze? È un paradosso, cioè, scusa, com'è che questa distanza tra l'1% e il 99%? Ma scusa, le elezioni, il 99% dovrebbe prendere il 99% dei voti, no? E fare delle leggi che riducano la disuguaglianza. Eppure non è così. Ma perché? Perché la comunicazione è molto pompata dai soldi di quelli, diciamo, del top 1%, capite? Quindi c'è un problema di fondo. Ecco perché questo problema ha bisogno, adesso oggi li abbiamo gli strumenti democratici, li abbiamo ma li stiamo ancora usando male, perché abbiamo degli strumenti orizzontali, la rete è libera, i social sono liberi, ok? In teoria. Quindi, in teoria. Però, ripeto, se noi tutti, qui e arriviamo a voi, cioè se noi cittadini ci prendiamo questa missione della comunicazione, che è bello perché è un modo per essere generativi, poi non costa niente, io non c'ho i soldi per votare col portafoglio, benissimo, almeno però fammi la comunicazione su voto col portafoglio, anche se non c'ho i soldi per comprare, quello che costa niente, tanto sul cellulare che sta, Quindi vedete che ci abbiamo, innanzitutto dobbiamo scendere in campo, e poi certo scendendo in campo dobbiamo cercare di usare tutte le possibilità, le capacità che abbiamo. Io personalmente scrivo sul giornale, vado in televisione, vado a Gheo, vado in quello che posso, faccio, perché io ho i miei limiti, diciamo, vado sui social, eccetera, sapendo che, ripeto, che ci muoviamo in un ambiente che non è, no, facile. Anche il mondo dei social ha le sue leggi, le sue questioni, le sue, non è che è tutto, no, dice, non è tutto pari, ok? Per cui assolutamente questa è la sfida e, ripeto, io vedo che sono, alla fine comunque sono fiducioso, perché io penso che le persone piano piano la strada per non essere masochiste e fare quello che veramente è bene per noi ci si arriva. Però non è facile, non è facile anche perché, non so se avete visto il film Don't Look Up, no? Quello sull'ambiente, lì si capisce alla fine. Una cosa di verità, cioè sta a cascare il meteorite, sta a venire addosso il mondo che è il sistema del riscaldamento globale, si perde nei meandri, nella comunicazione, la politica, alla fine diventa tutta una roba per cui niente, non se ne esce, no? E quindi assolutamente dobbiamo cogliere questa sfida sapendo quali sono le parti in causa e anche il fatto che su certe cose siamo un po' in salita, e continuare a fare il nostro lavoro seminare. Cioè io comunque per la razionalità mi meraviglio del fatto che il 100% delle persone non votino il portafoglio, perché mi sembra masochismo. Comunque sono contento che in questi anni, ripeto, in finanza abbiamo fatto tutti questi progressi. Poi non vi ho fatto leggere, questa cosa è impressionante, oggi anche il fondo di investimento numero uno del mondo, che è BlackRock, 6.000 miliardi, il proprietario di questo fondo dice: io i soldi li metto sulle aziende sostenibili perché le altre sono pericolose. Quindi lui non è un benefattore, dice, però io se dovessi, ma io faccio sempre questi esempi ai ragazzi, ma se voi dovevate investire tra l'Ilva e la West Alpine, Ilva Taranto, West Alpine acciaio all'ISM, peccato che 20 anni fa la West Alpine ha capito che bisognava parlare con i cittadini, che bisognava fare l'acciaio sostenibile. Oggi c'è la fiera dell'acciaio in questi giorni a nord, e ci sono Arveli, acciaio a nord a emissioni zero. Ok? Allora, se io fossi stato un investitore 20 anni fa, dove li mettevo i soldi? Nell'Ilva o nella West Alpine? Ma nella West Alpine, meno rogne. L'Ilva avrei caduto e prima o poi sarebbe andato a sbattere da qualche parte, no? Capite? Quindi vedete che c'è anche una razionalità nell'essere sostenibili, e c'è una razionalità nell'investire nelle aziende sostenibili. Ok? E questo adesso è il ragionamento che ha fatto il capo di BlackRock nel 2018. Ha detto: io i soldi li metto lì. Quindi qualcosa si sta aggiustando, non si sta aggiustando tutto, perché sull'ambiente è più facile che si aggiusta, perché siamo tutti, rischiamo tutti e allo stesso modo. Sul lavoro non è ancora così facile, però ecco, diciamo, la nostra fatica è cercare di far capire alla gente delle cose. Ripeto, il problema è che le cose funzionano se la gente le fa. E questo è molto bello, molto teologico, che vedete, Smith parla della mano invisibile, no? Dice che la mano invisibile è un po' una roba deresponsabilizzante, no? Tu fai un po' quello che ti pare, intanto poi il mercato rimette tutto a posto. Non è così, cioè il mondo è proprio, invece è, il mondo è pieno di meccanismi provvidenziali, ma che funzionano se noi pedaliamo. Questo è il dramma della vita. Cioè o noi siamo co-creatori, o noi azioniamo quelle robe che sono favolose, ma le dobbiamo azionare noi. Se non le azioniamo noi vanno in malora, così funziona. Quindi le cose vanno se noi ci prendiamo le responsabilità, anche piccole, appunto, di comprare i prodotti giusti, capite? Di votare col portafoglio. Ma voglio vedere, dovete dire com'è giusta, mi raccomando. Fate almeno una prova, non fate come quegli pigri che andate a semplificare, comprate la pasta, comprate quello che vi piace. Prego.
Il fatto che lei, mentre mi raccontava e ci raccontava, no?